Modem.
Paul Acquaviva.
Donald Leroy Adams.
Patrick Ada Adams.
2752 nomi scanditi lentamente. Il rituale in memoria delle vittime dell'11 settembre si è consumato anche quest'anno. Messaggi d'amore, fotografie di uomini e donne incorniciate con cura, strette al cuore, fiori su fiori. Gesti moltiplicati ancora una volta per non dimenticare. Ma questa volta, proprio mentre Ground Zero riprende forma, fra quei gesti si insinuano, osano le parole di un'America divisa, pronunciate forti e chiare.
No mask, not here, not now, not ever.
Sono le voci della protesta, di chi non vuole che a pochi passi dal luogo della memoria sorga una moschea e lo dice, lo urla anche nel giorno sacro del ricordo. Voci che si sovrappongono a quelle di chi invece denuncia l'intolleranza crescente degli americani nei confronti dell'Islam e difende il progetto, di fatto non una moschea ma un centro culturale musulmano, strumento di dialogo e di pace. Sabato, dopo settimane di polemiche, queste voci si sono scontrate direttamente. Come già aveva fatto nei giorni precedenti, l'11 settembre, anche nel discorso ufficiale di 2 giorni fa, Obama ha lanciato un appello all'unità nazionale, esplicitando al contempo con forza una distinzione.
It was not a religion that attacked us that September day.
Non siamo in guerra contro l'Islam, ha detto, non è stata una religione ad attaccarci, ma Al-Qaeda. Toni e termini ben diversi da quelli usati solo un anno fa nel suo primo 11 settembre da presidente, quando parlò di difesa e di battaglia. I tempi sono cambiati, timore e sospetto sembrano essere più che mai presenti non solo nel popolo americano ma anche alla Casa Bianca, tenuta in scacco dalle minacce di Terry Jones, reverendo sconosciuto di un altrettanto sconosciuto villaggio della Florida, deciso a bruciare copie del Corano proprio l'11 settembre. Le intenzioni di un fanatico delirante, di un pazzo, si è detto, sul quale però si sono accesi i riflettori di mezzo mondo e che mobilita le più alte cariche dello Stato, soprattutto quando l'eco del suo progetto giunge fino in Afghanistan, provocando violente manifestazioni di protesta. L'America continuerà a fare i conti con la questione Islam, con i suoi interrogativi, con i suoi risvolti politici, anche nei prossimi 365 giorni, con la destra conservatrice ad arricchire la retorica della paura in chiave elettorale e Obama a calmare il gioco senza tuttavia ignorare la minaccia del terrorismo, minaccia che, secondo un rapporto pubblicato venerdì scorso, proverrebbe sempre più dall'interno stesso degli Stati Uniti.
Chiara Camponovo in apertura, buona settimana da Marcello Fusetti, è lunedì ai noi. Il tema di fondo è chiaramente vasto, altresì chiaro che questi 30 minuti non ci basteranno sì e no a toccare qualche aspetto. Noi ci proviamo con 3 voci, quella di Annalisa Tota, professore di comunicazione all'Università di Roma 3, docente sempre di comunicazione anche all'Università della Svizzera Italiana in quella di San Gallo. Professoressa, ben arrivata. Mi sente?
Sì, la sento,
ecco,
benissimo.
Buongiorno
a lei.
Abbiamo detto che insegna comunicazione per rendere la nostra comunicazione più semplice, visto che quello che insegna è un po' più complicato da spiegare. Saluto e ringrazio anche Massimo Teodori, giornalista, scrittore, profondo conoscitore degli Stati Uniti, della loro storia e delle loro istituzioni, materia questa che insegna all'Università di Perugia. Professore, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno.
E buongiorno Marcello Fo, inviato speciale di politica internazionale per il giornale, docente di giornalismo internazionale e comunicazione all'Università della Svizzera Italiana, nonché scrittore e blogger, blog.ilgiornale.it. Così abbiamo fatto le presentazioni, buongiorno Foa.
Buongiorno a lei, mi scuso per la voce che è un po' rauca.
E cominciamo subito con la sua voce rauca, mi toglie una curiosità. Obama per la seconda volta è andato al Pentagono, i presidenti lo fanno spesso l'11 settembre, ma è una questione di protocollo perché sono i comandanti supremi delle forze armate o ci sono altri motivi per non andare a Ground Zero?
Beh, in questo caso lui doveva scegliere un luogo simbolico, ha evidentemente evitato Ground Zero proprio per le polemiche che avete citato nel servizio molto esaustivo in apertura. Andare al Pentagono gli consentiva di celebrare l'11 settembre senza esporsi al rischio di una contestazione, per cui diciamo così c'è una certa dose di furbizia tattica, chiamiamola così.
Teodori, dopo la smettiamo con questo particolare, anche secondo lei?
Sì, non è soltanto quello che dice Marcello Foa. C'è il fatto che il Pentagono è stato uno dei luoghi dell'attacco dell'11 settembre. Non,
certo.
Non dobbiamo dimenticare che gli aerei sono stati 4, o 2 a New York e uno sul Pentagono.
E l'altro era diretto alla Casa Bianca.
L'altro
così
era diretto alla Casa Bianca,
ed
è stato fermato.
Professoressa Totta, sono passati 9 anni, un periodo abbastanza lungo per avere o per subire dei cambiamenti nei nostri ricordi, perché la commemorazione dell'11 settembre del 2002 e quella di sabato non sono state la stessa cosa.
No, di solito la memoria pubblica di un evento come quello dell'11 settembre avviene sempre che cambi e che abbia una trasformazione profondissima nel corso anche di pochi anni. E la cosa che colpisce, che mi colpisce sempre avendo studiato la memoria da tanti anni, è che la voce delle vittime via via tende a cambiare, tende a diventare meno visibile e ci deve essere proprio un lavoro forte da parte dei superstiti, da parte delle famiglie delle vittime per poter diventare attori pubblici, attori istituzionali in qualche modo in quanto membri delle associazioni dei familiari e poter far sentire la propria voce, il proprio punto di vista, e questo è successo anche nella vicenda dell'11 settembre.
Professor Teodori, di voci se ne sono sentite e anche contrastanti sabato. Per la prima volta, forse almeno questo è stato sottolineato da diversi analisti, è apparsa un'America come in realtà è. Solitamente nel giorno del ricordo dell'11 settembre avevamo l'immagine di un'America unita nel ricordo e nel dolore. Questa volta invece abbiamo sentito anche delle voci che sono quelle forse dell'America reale.
A me pare che bisogna allargare un pochino l'analisi sull'attuale situazione. L'America è in una crisi molto grave dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'occupazione. Tutto questo ha creato un sentimento di opposizione o comunque ha fatto scendere il consenso all'amministrazione di Obama al 40%, cosa che non era mai accaduto in questi 2 anni. In questo contesto, cioè nel contesto di una grave crisi e di una grave disaffezione rispetto all'amministrazione che non è riuscita a risolvere soprattutto la crisi economica, è chiaro che le forze, diciamo così, più conservatrici o addirittura delle forze tradizionaliste come sono i religiosi sia di origine protestante, il reverendo Johnson ne è il simbolo, sia cattoliche, hanno ripreso fiato per promuovere una campagna contro l'amministrazione, e tutto questo ha ridiviso il paese rispetto agli anni passati quando intorno all'11 settembre si era creata una solidarietà nazionale. Io credo che bisogna introdurre il parametro della crisi economica e della disaffezione che si è venuto creando in questi ultimi 2 anni.
Marcello Foa, che America ha visto lei sabato? Perché è vero, c'è sullo sfondo la grave crisi, ci sono i sondaggi che danno Obama, come ricordava il professor Teodori, ai minimi, però c'è un Obama che, visto con gli occhi nostri, diciamo europei, ha comunque fatto delle cose che in Europa sarebbero state apprezzate, penso alla riforma del sistema sanitario, eppure questo non basta.
No, non basta, anche perché in realtà se andiamo a esaminare i contenuti delle sue riforme, secondo me sono delle mezze riforme, cioè alla fine Obama ha eroso leggermente ad esempio il potere enorme della lobby delle assicurazioni e dei centri medici. La sensazione che emerge, secondo me è una sensazione condivisa dagli osservatori più accorti, è che in realtà ci sia uno stacco molto netto tra la retorica di Obama e quel che lui in realtà è riuscito a fare in questi 2 anni, che a ben vedere è piuttosto poco, secondo me, perché l'uomo che prometteva di combattere le lobby alla fine è diventato prigioniero delle lobby, e i cambiamenti incisivi anche culturali e soprattutto sulle leggi che contano negli Stati Uniti non sono arrivati. Allora Teodori giustamente ricordava la crisi economica che esaspera il malcontento. però c'è un sentimento proprio di delusione, perché l'uomo che prometteva tanto ha mantenuto troppo poco, per cui paga un po' le conseguenze di una politica in campagna elettorale forse fin troppo efficace, ma non del tutto realistica.
Un altro elemento sul quale mi piacerebbe discutere con voi dopo, a proposito di questi cambiamenti che non ci sono stati, riguarda direttamente l'intelligence dell'era Bush e l'intelligence dell'era Obama, per vedere se ci sono stati dei cambiamenti. Apparentemente sì, ma forse non in meglio. Professoressa Toth, torniamo alla vicenda che ha reso, che ha scombussolato un po' la vigilia dell'11 settembre, questo sconosciuto pastore di un paesino della Florida che arriva a spaventare il mondo e lo fa inizialmente senza il bisogno dei giornalisti, lo fa con un gruppo su Facebook, poi arriva un video postato su YouTube, poi una televisione locale se ne accorge e poi di colpo i giornalisti classici si accorgono di essere in ritardo e sulla spinta di questa rincorsa arrivano a travolgere questa inizialmente forse neanche una non notizia. Sarà sempre così?
Sì, l'azione del reverendo Jones è un'azione assolutamente singolare e di una irresponsabilità istituzionale, pubblica, addirittura sorprendente, persino per una persona che forse non è abituata a maneggiare il discorso pubblico così frequentemente, perché intanto si colloca in un contesto in cui c'è, noi sappiamo che nella religione islamica c'è un'attenzione molto particolare sia ai testi sacri sia alle immagini, e questo vale per tutte le religioni, perché comunque proviamo a immaginare che qualcuno decida di organizzare il rogo, per così dire, di un testo sacro come il Vangelo o come la Bibbia, avrebbe comunque un impatto enorme anche sulla cultura cattolica. In realtà il reverendo Jones non si rende conto che, proponendo un'azione di questo tipo, sta esattamente andando nella direzione opposta a quella che dichiara, cioè lui vuole fare un atto di provocazione, un atto di protesta, e in realtà quello che sta facendo un'azione di questo tipo egli mette in atto è attirare l'intero contesto mediale, l'intero focus mediale su questa azione e mettere a rischio la vita di veramente migliaia di persone, provocando proteste, eccetera, eccetera. Le reazioni che ci sono state da parte di Obama e da parte degli altri attori istituzionali che sono intervenuti sono state di grande responsabilità, perché sono state rivolte soprattutto a distinguere tra la religione islamica e il gruppo Al-Qaeda, cioè il gruppo di terroristi che a questa religione dice di ispirarsi e in nome di questa religione attua azioni violente. Ma questa è una differenza fondamentale che deve essere al centro del discorso pubblico su questi temi, altrimenti è una catastrofe.
Professor Teodori, questo reverendo non era nessuno, è un singolo che riesce con dei mezzi a disposizione di tutti ad arrivare al mondo, come un po' possono fare i gruppuscoli di terroristi. Però il fatto è che lui ha potuto arrivare ad un certo livello perché noi, sistema media, gliel'abbiamo permesso. Lei come giornalista che peso avrebbe dato a questa notizia?
Ma se fosse possibile stabilire una, diciamo così, una deontologia della comunicazione pubblica, cosa che non è possibile perché evidentemente non c'è un grande regista, io non ne avrei dato notizia, però questo si tratta di una cosa puramente astratta. Quello che invece vorrei richiamare nel nostro discorso è che il reverendo Jones ha avuto un impatto così grosso non solo grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, la rete e via di seguito, ma anche perché ha dato, con una cosa molto semplice, ha ridato voce a un'America profonda che esiste, perché non dimentichiamoci che c'è il 25% degli americani che rappresentano questa America fondamentalista, integralista, soprattutto che hanno sede soprattutto nell'ovest e nel sud degli Stati Uniti. E insomma, il Reverendo John è stato un po' la miccia che ha rimesso in moto quel processo che peraltro ha avuto anche espressione nel Tea Party e in altri fenomeni del genere. Questa è un'America che c'è, è l'America che diede la vittoria soprattutto al, che si mobilitò per la prima volta anche in termini elettorali, soprattutto nelle seconde elezioni di Bush, e che si rianima quando venne il pretesto. In questo momento il pretesto è proprio il pericolo che gli islamici, non che vengono dall'esterno, ma che sono all'interno della popolazione americana, possono rappresentare per tutto il paese.
Marcello Foa, è questo tipo di America che forse ha bisogno di ricordare chi è il nemico, perché in questi 9 anni si è fatta un po' di confusione e loro avevano bisogno forse, anche in ottica novembrina, di ristabilire il nemico, ridare
parte,
un volto.
Sì, sì, diciamo sì, però se noi analizziamo tutta la vicenda, purtroppo questa vicenda è emblematica di come sia molto facile orientare l'insieme dei media, perché si basa tutto su una serie di equivoci e su una esasperazione della comunicazione politica, anche giornalistica, che poi produce effetti paradossali come quello a cui assistiamo. Cioè, ci sono alcuni elementi che non sono stati considerati. Il primo, a Ground Zero, vicino a Ground Zero, esiste già una moschea. Esisteva prima dell'11 settembre e continua a esistere ancora oggi. Il secondo elemento, non era l'edificio in costruzione, in progettazione, non è una moschea, ma è un centro culturale islamico voluto da un imam che si è distinto per i suoi durissimi attacchi ad Al-Qaeda e che vuole trasformare questo centro non in una moschea, ma in un centro di dialogo e di preghiera comune interreligiosa, per cui ben diversa da una moschea integralista. E il terzo elemento paradossale è che in America un Corano è già stato bruciato, lo bruciò Fred Phelps 2 anni fa e nessuno se ne accorse, nessuno ne ha dato ascolto. Tutto questo dimostra che purtroppo quando si accendono, si stabiliscono dei frame, in questo caso si poteva dire centro culturale non per offendere l'America ma per incoraggiare le religioni che popolano anche l'America a comprendersi meglio, oppure dire una moschea a Ground Zero. È prevalso in modo secondo me non casuale il secondo frame e da lì è nata una polemica che alla fine ha travolto tutto, anche il buonsenso, ma anche la qualità dell'informazione in America. Cioè quasi nessuno purtroppo, leggendo i media americani, specialmente quelli più grandi, e leggendo i blogger, si è davvero preso la briga di spiegare con pacatezza che cosa stesse accadendo. Tutti hanno sentito il bisogno di riaffermare la propria visione, per cui o la visione a cui accennava Teodori prima, molto di una destra religiosa cristiana, ansiosa, che teme molto l'Islam, oppure quella interpretata da Obama e dai liberal americani, che invece tendevano a dire no, noi siamo l'America tollerante. Nessuno ha riportato, nemmeno tentato di riportare la riflessione, la notizia nelle sue autentiche proporzioni.
Professoressa Tota, questo soprattutto detto degli Stati Uniti, dove la qualità del giornalismo è solitamente eccelsa, è molto preoccupante, visto che poi noi seguiamo, arriveremo tra qualche anno ad abbruttirci anche noi, già siamo abbastanza bruttini.
Sì, ma in questa nuova ondata di terrorismo internazionale che è iniziata con September 11 ha posto ai media una questione deontologica, come già ricordava il collega prima, fondamentale, e secondo me i media mondiali non erano preparati. Diciamo che dopo l'11 settembre ci sono state altre stragi in cui i media, penso per esempio alla strage di Londra, hanno dimostrato di aver capito la lezione, di aver capito che il nuovo terrorismo internazionale usa i media come cassa di risonanza ed è in grado di farlo secondo modalità che solo 10 anni prima erano impensabili. È strano che in questa ultima vicenda, che naturalmente è molto più piccola e molto più circoscritta, questa sensibilità, questa attenzione del mondo mediale non sia emersa. Di fatto la notizia in qualche modo c'era, il caso del reverendo Jones è un caso che di per sé si presta benissimo, no? A diventare la notizia del mondo mediale. Solo che qui devono intervenire delle logiche appunto altre, deve intervenire la deontologia professionale e ci si deve rendere conto degli effetti che pubblicare in un certo modo questa notizia ha sulla conoscenza pubblica complessiva e sul discorso pubblico internazionale. E qui ci sono anche di mezzo proprio vite di altre persone, perché come qualcuno ha detto molto ragionevolmente, molto acutamente, ci può anche scappare il morto, no? In questi casi.
E c'è scappato in Afghanistan, ce ne sono scappati diversi, almeno due. Professor Teodori, torniamo a Obama e al suo discorso. Un discorso nel quale, l'abbiamo detto, ha inserito, non sappiamo se l'ha fatto per rispondere alle provocazioni di Jones e per calmare un po' il mondo musulmano, tutta la questione legata all'Islam, non siamo in guerra con una religione. Ecco, ma da questo discorso... trae beneficio in ottica strettamente elettorale?
Ma Obama sta facendo una serie di cose che non trovano l'approvazione della maggioranza degli americani. Anche la questione della riforma sanitaria, che ha dovuto fare con grandi compromessi, lo ricordava Marcello Foa prima, in realtà ha dovuto accedere a questi compromessi perché l'equilibrio all'interno stesso del Partito Democratico è un equilibrio che non gli consente di prendere quella via che magari avrebbe voluto prendere o che magari risponde alle promesse che ha fatto al momento dell'insediamento alla Casa Bianca. Quindi è probabile che nelle prossime elezioni di mezzo termine vi sarà un crollo di consensi nell'ambito del Partito Democratico. È anche probabile che magari in una Camera soltanto, nella Camera Bassa, perda la maggioranza. Però io credo che alla lunga Obama regga. Perché penso questo? Penso perché lui sta cercando di fare quel tipo di riforme, la riforma sanitaria, la riforma finanziaria con i provvedimenti che ha preso, e adesso diciamo per seguire la linea della mano tesa in termini di politica internazionale, in termini di Afghanistan e via di seguito, quella linea che è una linea direi tradizionale dell'America libera, dell'America. Obama è un pragmatico, non prestiamogli degli atteggiamenti ideologici o degli atteggiamenti politici rigidi, è molto pragmatico, deve avere a che fare con un elettorato che non digerisce molte delle cose che lui propone, ha un Partito Democratico che in parte non lo segue e quindi cerca di andare avanti in questa maniera, però alla fine a mio avviso sarà un presidente che avrà lasciato un segno in un'America che è stata colta da due crisi gravissime, quella dell'11 settembre prima, che ha rivoluzionato tutta quanta l'idea stessa che l'America aveva di se stessa, e l'altra parte, l'altra crisi, che è la maggiore dagli anni 30.
Marcello Foa, qual è la sua lettura? Reggerà?
Reggerà diciamo per altri due anni senz'altro, diciamo che forse è un po' presto, ovviamente, sia per valutare il suo primo quadriennio, e soprattutto è presto per intuire se ce ne sarà un secondo. Ovviamente Obama si muove in un contesto molto, molto difficile, come ricordava Teodori. Diciamo così, però, forse allargando un po' il discorso, da questa vicenda, secondo me, in termini elettorali, Obama non esce bene, perché il 75% degli americani era contro quella che la cosiddetta moschea a Ground Zero, e per cui lui è dalla parte sbagliata, diciamo. Però dal punto di vista della politica internazionale, io leggo un atteggiamento coerente e un rafforzamento dell'immagine di Obama, che come sappiamo si rivolge in particolare al Medio Oriente e in genere al mondo islamico. Allora il tentativo che la Casa Bianca, d'accordo col Dipartimento di Stato e col Pentagono, sta cercando di portare avanti è quello di rafforzare l'immagine di un Obama, di un'America amica e vicina all'Islam anziché nemica. Allora questi suoi interventi, il suo discorso a Ground Zero rafforza questa immagine, per cui forse perde un po' in politica interna ma riacquista qualche punto in politica internazionale.
Professoressa Totta, diverso invece è stato l'atteggiamento europeo di queste commemorazioni. Molto è stato detto sui pericoli che ancora ci sono, un po' quello che avveniva negli Stati Uniti gli scorsi anni.
Ma in generale possiamo dire che man mano che passano gli anni la commemorazione dell'11 settembre tende a diventare sempre di più altro da sé in qualche modo, no? Ci si allontana sempre di più dall'evento originario e quel giorno diventa l'occasione usata strategicamente dal punto di vista politico per immettere nell'arena pubblica altri tipi di discorsi, e questo è quello che accade anche all'11 settembre. Se me lo permette, io volevo intervenire anche sulla domanda che aveva posto al collega che mi ha preceduto, perché volevo aggiungere che forse non dovremmo, come dire, stupirci del fatto che Obama assuma una posizione che in qualche modo gli fa perdere un po' di consenso politico interno. A me pare che in questo in qualche modo stia la sua grandezza istituzionale, perché lui comunque sostiene una posizione coerente, sostiene una posizione che risponde a quello che è anche un insieme di valori, e non da un punto di vista ideologico, semplicemente da un punto di vista di sano buon senso. E se questo implica perdere nel breve periodo un po' del consenso politico interno, perché un po' tanto evidentemente, perché l'America è arroccata su posizioni troppo conservatrici rispetto a questa questione, non esita a esporsi comunque. Che ben venga avere politici che perseguono le loro idee e si slegano, per così dire, dall'obiettivo di ottenere il consenso nel breve periodo. Mi pare che sia un'idea di politica sana.
Professor Teodori, concludiamo, visto che di terrorismo si tratta quando si parla di 11 settembre, per avere una sua impressione su come sta andando la guerra al terrorismo, così è stata chiamata in questi anni.
A me pare che si possa dire, si possa fare una distinzione fra due settori. Da una parte l'Occidente, cioè gli Stati Uniti e l'Europa. Mi pare che dopo Londra e Madrid, in realtà l'Occidente, sia l'Europa che gli Stati Uniti, ce la fanno nella prevenzione. Non si sono più avuto dei grandi casi, un paio di casi in America sono stati sventati, non so se per caso o non per caso. Comunque la realtà è che da alcuni anni a questa parte l'Occidente riesce a difendersi e riesce a non essere, mentre i focolai del terrorismo nel mondo aumentano, basta vedere quello che accade in Somalia. Quindi direi che se la guerra al terrorismo può avere 8 nel mondo occidentale, ha 4 nel resto del mondo, il che fa molto pensare, anche perché non ci sono delle strade sicure che possono portare a una vittoria sul terrorismo. La strada intrapresa da Obama, da ultimo, che poi riprende anche una svolta che era già alla fine dell'amministrazione Bush, quella dell'intervento non solo militare ma anche civile, è la strada da tentare, ma non possiamo dire se ce la fa o non ce la fa, soprattutto in un posto come l'Afghanistan, che storicamente ha sconfitto sempre, ha buttato fuori sempre tutti coloro che hanno cercato di essere presenti, come l'impero britannico prima e l'Unione Sovietica poi.
Marcello Fo, vorrei chiedere il suo parere su questo, ma avete sentito forse rumori di porte, i colleghi ci stanno buttando fuori dallo studio. Le chiedo solo una cosa, perché sull'intelligence consiglio ai nostri ascoltatori di andare a leggere quanto lei ha scritto sul blog del giornale. Montanelli, che l'assunse, l'avrebbe mandata a Gainesville? E con questo chiudiamo.
Credo di sì, ma poi magari scrivere un articolo davvero onesto e non privo della retorica, della carica retorica a cui abbiamo assistito in questi giorni.
Grazie a tutti di essere stati con noi questa mattina. Noi torniamo 8:30 domani sulla 1, 19:30 in replica sulla 2, naturalmente in rete.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.